Naja, das ist natürlich immer sehr, sehr schwierig. Herr Shoigu kann ja froh sein, dass er nur versetzt worden ist, nicht vom Balkon gefallen ist oder aus dem Flugzeug raus. Normalerweise entsorgt Wladimir Putin ja seine ehemaligen Kollegen auf diese rustikale Weise.
Oh, l'unica cosa, Giulia Crivelli, buongiorno. Vladimir
buongiorno.
Putin, ho capito, il resto sì. Magari me lo dici tu.
Come sempre, insomma, i giornali tedeschi sono forse i più attenti a quello che sta succedendo in Russia, quindi è naturalmente... per la guerra in Ucraina. Vladimir Putin a sua volta, con il rimpasto di cui abbiamo saputo, è evidentemente molto focalizzato su quella parte delle sue politiche, cioè la guerra in Ucraina, che lui continua a chiamare operazione speciale. Lo ha fatto anche meno di una settimana fa sulla Piazza Rossa. Questa era una conversazione tra un giornalista e un'esperta di Russia, che tra l'altro è un esponente della FDP, il partito dei liberali, quindi parte della coalizione di governo, e diceva: bah, Shoigu, ex ministro della difesa, può ritenersi fortunato che non è stato, che non è caduto da un grattacielo, dalla stanza di un ospedale o da un aereo, perché questo è il modo rustical, lo ha definito rustico, che ha Putin normalmente di liberarsi dei membri anche del governo, o sappiamo cosa è successo a tanti oligarchi che non gli sembrano più graditi. Il tema però resta evidente, poi l'esperta andava avanti, spiegava anche che per quanto le sanzioni imposte soprattutto dall'Unione Europea abbiano avuto meno effetti di quelli forse che si pensava, in realtà un peso economico la guerra comincia a averlo in Russia, quindi è questa mossa di rimpasto, per quanto sappiamo che non è certo un governo dove i membri sono indipendenti, quello di Putin, però è comunque un segnale che anche lui si sta rendendo conto che le cose ovviamente non vanno come aveva sperato il 24 febbraio del 2022.
Sì, no, commento solo che si tratta di un rimpasto all'interno della cerchia delle sue persone, quindi sì. Non è un crollo, non è un cambio di passo così feroce, però oggi abbiamo purtroppo poco tempo, quindi ci soffermeremo su queste questioni in un'altra occasione se ci ricapiterà, Giulia, insieme.
Sì, è talmente difficile, no? Fare un confronto tra le istituzioni di un paese come la Russia e le nostre, che sì, hai ragione, ho usato la parola governo, in realtà è la sua stretta cerchia, però appunto Lavrov, ministro degli esteri, è rimasto al suo posto e Shoigu invece è stato rimosso. L'altra superpotenza, la Cina, è interessante il titolo di Financial Times che parla di questo super booster che Xi starebbe per varare. Si tratta di 140 miliardi di dollari. Se pensiamo che ci siamo molto allarmati per il booster deciso, il famoso IRA, deciso da Biden, che vale meno di un terzo di questo, questo dà l'idea di quanto anche Xi si sia reso conto che la situazione, in questo caso prettamente economica, del suo paese ha bisogno di un intervento più drastico di quello che era stato fatto fino adesso. Ma è chiaro che si tratta di fatto di aiuti di Stato e questo complicherà ulteriormente i rapporti commerciali internazionali.
Eh sì, poi dopo con delle ricadute che, come abbiamo visto, no, quando gli Stati Uniti hanno deciso di fare certi investimenti internamente, le ricadute poi sono arrivate anche e sicuramente da noi. Corriamo su questioni forse più, non sono leggere, a dire il vero, se andiamo in UK, perché comunque sono questioni serie.
In Financial Times, come sapete, nel Regno Unito la grande arma di distrazione di massa è la famiglia reale. Harry e Meghan sono in visita in Nigeria, pare che Meghan sia molto più popolare di Harry. Ricordiamo che Meghan è per un quarto afroamericana, quindi nel suo sangue appunto scorre anche un po' di sangue africano, forse è per questo. E poi però ci sono le polemiche, ne abbiamo parlato settimana scorsa, per il passaggio di una deputata conservatrice al partito dei Labour. Il Guardian titola sulla rivolta che prosegue all'interno del partito dei Labour, perché i cambi di poltrone sono una cosa molto più rara rispetto all'Italia nel Regno Unito. E ultimo dato, ancora una volta allarme obesità, prosegue la crescita, la percentuale continua ad aumentare in tutti i paesi, Italia compresa, e soprattutto tra i giovani, delle persone obese. Questo naturalmente poi si traduce in tanti rischi in più per la salute e soprattutto aumenta il rischio che si faccia ricorso a quei farmaci come il famoso Ozempic, che nasce per curare il diabete ma poi viene usato per dimagrire. Quindi un allarme salute.
Un allarme salute molto importante e che ormai è diventato un allarme salute internazionale. A proposito invece di questioni di investimenti, io andrei in Francia forse,
sì,
Giulia.
Qui, sì. Anche qui Macron, che sappiamo è alle prese a circa il suo partito, a circa metà dei consensi del partito di Marine Le Pen nei sondaggi in vista delle elezioni europee. E quindi sta cercando anche lui di fare delle mosse che cambino la situazione. Ha lanciato questa campagna Scegliete la Francia, rivolta soprattutto alle multinazionali, per portarle a investire in Francia, in barba naturalmente a qualsiasi altro accordo a livello europeo, o quindi anche lui, peccato che però appunto la Francia sia all'interno dell'Unione Europea, quindi forse queste mosse andrebbero concordate, si attirerà sicuramente.
Ma mi pare che ultimamente lui abbia un po' così.
Sì. E però resta anche l'allarme
che Napoleone l'abbiamo già avuto, però.
Sì, lui un po' si crede Napoleone, forse sì. E però poi c'è anche un grande allarme antisemitismo, molto si è discusso, forse più che in Italia, di quello che è successo a Eurovision, perché come sapete ci sono state le contestazioni alla cantante israeliana, e tra l'altro in Francia comunque atti di antisemitismo ce ne sono stati tantissimi. Se vuoi sentiamo questo audio del filosofo che tra l'altro è ex marito di Carla Bruni e che ha scritto un nuovo libro, ma soprattutto commenta questa vicenda dell'Eurovision.
Ces manifestants, Raphaël Antoven, est-ce qu'ils défendaient la cause palestinienne ou est-ce que c'était, pour dire les choses clairement, une forme d'antisémitisme débridé?
Non, ils dégradaient la cause palestinienne, parce que même si on souhaite l'exclusion de quelqu'un de là à organiser des manifestations monstrueuses pour l'obtenir...
E questo era Raphaël Antoven, appunto filosofo, e il giornalista gli chiede: ma queste manifestazioni per la causa palestinese alla fine giocano a favore dei palestinesi? E lui risponde: degradano la questione palestinese, perché ridurla appunto alla contestazione di una cantante in una manifestazione internazionale non fa il bene della causa palestinese, e anzi, chiamiamolo col loro nome, queste sono forme di antisemitismo. Anche qui sono opinioni naturalmente, però l'allarme antisemitismo in tutta Europa, Italia compresa, c'è.
Perché si mescolano sempre più dei piani che andrebbero tenuti separati, che riguardano appunto un fronte di guerra e una cantante. Giulia, noi ci dobbiamo separare.
Dai,
diciamo
domani
così.
Magari parliamo di Spagna.
Dai, domani parliamo di Spagna, di che cosa succede laggiù in Catalogna, almeno i dati però ve li abbiamo dati. Adesso ci fermiamo, diamo la linea a hashtag autotrasporti, ci ritroviamo alle 14 per i titoli.